qualche funzionario della provincia di Alessandria che, come vi ho detto all'inizio, ha dato il patrocinio a questa giornata ed è presidente del Club UNESCO di Alessandria. Per noi è una presenza importante perché noi siamo appena nati come UNESCO, in quanto Mantova, come sappiamo, è entrata dallo scorso aprile nei siti UNESCO. Adesso ci confrontiamo anche su questo terreno comune.
Sì, grazie, buonasera. L'intento del mio intervento fino all'altro ieri sarebbe stato di completare l'esposizione dei precedenti relatori con una proposta su cui spenderò comunque un paio di minuti, ma soprattutto mentre io parlo, ci saranno alcune immagini che scorrono, e cioè l'idea di passare dalla visita puntiforme delle singole città o realtà di cui abbiamo parlato fino adesso, a partire naturalmente da Casale, Acqui, ma invece è un itinerario, una strada, un percorso, e questo diciamo è un po' il senso, soprattutto di quello che ha detto fino a poco fa Franca Mollo sul tema dei castelli e delle città d'arte piemontesi. Oggi però, il motivo per cui in realtà ho dovuto ripensare stamattina in macchina il mio intervento e proporvelo in questi termini, è in qualche modo proprio la pagina del giornale, non abbiamo fatto neanche in tempo a preparare una presentazione sul video, il fatto che ieri è stata presentata, ormai ufficialmente, se ne parlava da qualche anno, ma ieri c'è stato l'atto, diciamo, di completamento del dossier di candidatura, del sito, di quello che sarà un sito candidato probabilmente nel 2011 all'UNESCO a Parigi, e cioè i paesaggi vitivinicoli delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Come si ricordava poco fa, voi siete reduci con successo da una candidatura importante, quella di Mantova e Sabbioneta. Noi abbiamo anche in Monferrato però un altro punto di eccellenza, che è il Sacro Monte di Crea, che è uno dei 9 sacri monti piemontesi e lombardi, ma Crea è veramente il punto d'eccellenza dell'arte del Marchesato del Monferrato, ma anche della tradizione storica, religiosa, delle tradizioni, di tutto quello che l'UNESCO definisce il patrimonio immateriale. Ora, naturalmente di storia dell'arte, di storia si è parlato fino ad adesso. Io diciamo, amministratore pubblico, io sono un funzionario, ma ho qui il piacere e l'onore di rappresentare la provincia di Alessandria, in particolare la vicepresidente Rita Rossa, che era previsto fino a pochi giorni fa che potesse essere presente, come è già stata in precedenti occasioni, sia nel convegno dell'anno scorso che in altre giornate mantovane, ma appunto la provincia di Alessandria è stata protagonista di questa vicenda della candidatura dell'UNESCO, e il nostro interesse è anche ovviamente di tipo istituzionale, amministrativo. E per questa ragione io poi appunto sono presidente del club di sostegno all'UNESCO, so che c'è anche qui a Mantova, come in tutte le realtà che sono coinvolte nella vicenda del patrimonio dell'UNESCO. Ora, giustamente, come ricordava all'inizio il sovrintendente, l'aspetto della conservazione, della valorizzazione storico-artistica è sempre preponderante, della tutela, del restauro. Ma l'aspetto della valorizzazione, di cui si è accennato poco fa, diventa sempre più importante una volta che l'iscrizione nella lista del patrimonio dell'UNESCO è stata conseguita, e si deve sviluppare questa presenza e in qualche modo avere il beneficio della ricaduta non più solo a livello locale e nazionale, ma possibilmente a livello internazionale. Questa è la ragione per cui io credo che valga la pena, oltre a tutti i temi di cui abbiamo ragionato in questa prima occasione di incontro, pensare al fatto che, così come ci saranno gli storici dell'arte, che si confronteranno sulla vicenda, su questa ulteriore vicenda di personaggi che hanno legato Mantova al Monferrato, potrebbe essere interessante e utile, ne accennavo prima al sovrintendente, anche a ragionare insieme tra amministrazioni pubbliche, e anche dal punto di vista della comunicazione, della valorizzazione, della promozione turistico-culturale, sul fatto che appunto i siti iscritti o candidati alla lista dell'UNESCO hanno un piano di gestione. Questo piano di gestione, oltre alle misure di conservazione, di tutela storica-artistica, hanno anche altri aspetti, sempre poco conosciuti e soprattutto su cui l'Italia ha sempre molto da imparare dall'esperienza internazionale. Io personalmente, per mia ragione di studio, sono molto interessato e sensibile al tema della sicurezza, per esempio. La sicurezza del patrimonio culturale in Italia è sempre drammaticamente all'ordine del giorno. Io in particolare all'UNESCO mi occupo di tutela dei beni culturali in tempo di guerra. Recentemente abbiamo avuto le vicende dell'ex Jugoslavia, dell'Iraq e dell'Afghanistan, ma la guerra dei beni culturali italiani è tutti i giorni con i rischi di incendio, con i furti, con gli atti vandalici. C'è poi proprio la sicurezza dei visitatori e delle persone che hanno accesso ai beni culturali. I proprietari dei castelli aperti, di cui abbiamo parlato poco fa, hanno una serie di problematiche per poter aprire residenze, che sono innanzitutto residenze private, al pubblico, di confrontarsi con le misure di sicurezza che in certi casi la legge impone, forse anche oltre a quella che può essere la logica e il fatto di essere all'interno di una dimora storica. Ecco, il fatto di ragionare insieme, so che appunto il piano di gestione e di valorizzazione di Mantova e Sabbioneta è all'ordine del giorno e soprattutto alla sua messa in pratica. Il piano di gestione del Parco di Crea è in corso di aggiornamento, perché sono passati 5 anni e quindi periodicamente l'UNESCO, che è una cosa seria, ogni 5 anni chiede conto di quello che si è detto e che si è voluto fare. E i paesaggi vitivinicoli dell'UNESCO, i paesaggi vitivinicoli del Monferrato, oltre che dell'Aranga e del Rovero, lì sì veramente sarà una sfida pensare al restauro del paesaggio, magari anche qualcuno dice di cominciare a usare la dinamite per buttare giù qualche capannone di troppo e per invece recuperare le antiche cascine o le antiche cantine, oltre che i castelli e i borghi medievali, ma soprattutto questo lavoro che noi stiamo facendo insieme contemporaneamente, l'aspetto di studio e ricerca, l'aspetto di documentazione e promozione e l'aspetto di gestione e valorizzazione, dovrebbe secondo me essere un altro tema di confronto e di dialogo tra il Monferrato e Mantova, e questa è una mia proposta diretta, una disponibilità a ragionare insieme, ma direi che vale la pena ancora di fare solo più 2 piccole riflessioni. Una è proprio sugli itinerari, sui percorsi. Vedete come ci siano delle possibilità, su cui noi abbiamo ragionato proprio in queste scorse settimane e mesi, di una strada che lega Mantova a Casale, ad Alessandria, al territorio del Monferrato, e non passando per le solite autostrade, ma facendo un bel viaggio per la provincia, per la pianura, e passando anche qui lungo l'itinerario per località, cito per tutti Cremona, Pizzighettone, ma ci sono tante altre realtà interessanti, e poi naturalmente Pavia, ma vuol dire già fare un bel viaggio, un bel percorso di avvicinamento. Naturalmente il percorso è vicendevole e reciproco, vale per i piemontesi nei confronti di Mantova e per i mantovani nei confronti del Monferrato. E poi, per quanto ci riguarda, noi stiamo invece ragionando su una strada dei Marchesi del Monferrato che appunto dai diversi caselli autostradali e dalle città di Milano, Torino, Genova, Pavia e Mantova lungo la strada che abbiamo visto prima, ci porti a costruire un itinerario che ha un po' la forma della clessiva, ma che in realtà, se ricordate la cartina storica del Monferrato, in qualche modo ripercorre quella che è stata l'area di maggiore interesse del Marchesato, cioè quelle che sono le capitali. Oggi non è stato ricordato, ma una delle caratteristiche del Marchesato del Monferrato, oltre ad essere a macchia di leopardo, è che anche le capitali sono state diverse in epoche diverse o addirittura nello stesso periodo, perché i marchesi si spostavano e dove c'era il marchese c'era la capitale. Ora, questa strada, questo itinerario che lega Asti e Alessandria, che poi ha un appendice anche verso il Cuneese, Alba e Saluzzo, può essere un bel weekend, può essere anche una vacanza di una settimana o di 2 settimane, perché ognuna di queste zone ha poi un percorso di approfondimento. La sola Casale e il solo Sacromonte di Crea sono già, volendo, 2 intere giornate da dedicare anche per le passeggiate, per le visite ai castelli e così via. Ecco, questa idea di viaggiare su un unico percorso e con, possibilmente, questo è un grande sforzo ambizioso che noi vorremmo non fare noi, ma proporre alle regioni, e cioè di fare una segnaletica che non siano più i grandi cartelloni che poi finiscono per essere un ennesimo abbruttimento del paesaggio, ma un sistema molto poco invasivo e molto facile da seguire. Io cito sempre l'esperienza della Danimarca perché è particolarmente interessante, ma soprattutto ormai con i navigatori satellitari, con i GPS, con le tecnologie ormai disponibili, ci si può organizzare per avere sulla propria macchina una voce che ci guida e che ci fa fare il giro, per cui non perdiamo più niente di quello che c'è di bello da vedere. Ecco, in questo caso nostro, il percorso che lega, faccio per dire, oltre a Casale e Crea, l'abbazia di Lucedio, l'abbazia di Vezzolano, tutti i castelli di cui abbiamo parlato in precedenza, naturalmente anche Asti Alessandria, ma poi la zona sud, e quindi per esempio l'abbazia di Santo Giustino di Sezzario e tante altre realtà interessanti. Questa strada, questo percorso non a caso, assolutamente non a caso, ci tengo a sottolinearlo, sostanzialmente un percorso che consente di visitare praticamente tutta l'area che oggi, seguendo un percorso indipendente ma che evidentemente ripercorre le tracce della storia, è sostanzialmente l'area interessata alla candidatura dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte alla lista dell'UNESCO. Ecco, direi che possiamo chiudere e lasciare la parola per i saluti finali con una riflessione che mi è venuta veramente in questo momento ascoltando voi e guardando la cartina della zona della candidatura. La più grande critica che molti fanno in Piemonte in questo momento a questa candidatura all'UNESCO, dicono: ma come, una cosa spezzettata un po' qua e un po' là, sparsa tra Casale, Acqui e Alba, ebbene non è nient'altro che la riproposizione a 7 secoli di distanza di quella che è stata da sempre la storia del Monferrato, cioè un territorio sparso ma che per 7 secoli ha rappresentato in Europa un pezzo di storia importante che noi, senza voler fare i leghisti, ma invece andando davvero all'identità nel senso più classico, più storico del termine, vogliamo ricostruire, e in questo credo che sia Mantova che Monferrato abbiano da guadagnare, da avere vicendevoli vantaggi anche nel nome dell'UNESCO.